dispiace interrompere le vostre conversazioni, ma l'autoritarismo della scuola
lo rende
fulminante. E questo è il quinto, benvenute e benvenuti a scuola, questo è il quinto itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. Per ora siamo ancora nel settore pre-umanistico, come abbiamo accennato la scorsa settimana, sulla suddivisione del territorio, no, che stiamo attraversando. La scorsa settimana, nell'ultima parte del percorso, abbiamo incontrato un personaggio veramente singolare, che è stato allievo di Roberto Grossatesta, che conosciamo, il fondatore della scuola sperimentale di Oxford. Di Grossatesta conosciamo l'opera e il pensiero, e questo personaggio che abbiamo incontrato si chiama Ruggero Bacone. Per prendere il passo dobbiamo ora rinfrescare la nostra memoria rievocando alcuni punti salienti della sua biografia. Sappiamo che Ruggero Bacone è nato intorno al 1214 a Chester, siamo nell'Inghilterra sud-occidentale, terra di fantasmi secondo la tradizione. Avete localizzato questo luogo sulla carta della Gran Bretagna, come chiedeva il repertorio della scorsa settimana? Beh, siete sempre in tempo per farlo, eh? Andate lì con una certa circospezione e con un mosticchio d'aglio in tasca. Sappiamo che dopo aver compiuto i suoi studi ad Oxford si è dedicato alle scienze sperimentali, Ruggero Bacone, e alla matematica, ma anche all'alchimia, all'astrologia e alla magia. A Parigi poi Ruggero Bacone frequenta la facoltà delle arti, che come sapete è il centro più importante della scolastica alla metà del XIII secolo. Acquisisce il titolo di commentatore di Aristotele sotto la guida di Alessandro di Alt e di Alberto Magno, dei quali però disapprova la mentalità troppo teorica e contesta, polemizzando piuttosto aspramente con loro, il fatto che si disinteressino completamente dell'attività sperimentale. E quando Bacone dice a Parigi fanno solo chiacchiere, a Parigi poi Ruggero Bacone, come sapete, conosce il valente giurista diplomatico Guy de Gros Fulc, che però si fa chiamare Guido Fulcovi. Vedete, si fanno chiamare tutti in latino, no? Perché il latino in questo momento è la lingua internazionale, non è l'inglese, è la lingua internazionale, quindi tutti ci tengono ad avere un nome latino, perché chiaramente un nome latino qualifica una personalità su tutto il territorio delle Cumene, no? Guido Fulcovi, che ricordate, abbiamo detto la scorsa settimana, a un certo punto rimane vedovo e entra in crisi religiosa, entra in un monastero certosino e fa carriera ecclesiastica fino a diventare, come ricorderete, papa nel 1265 col nome di Clemente IV. E Ruggero Bacone nel 1257, quando ha una quarantina d'anni, entra anche lui nell'ordine francescano, nella corrente degli spirituali. La sua è una vocazione più che altro di tipo culturale, perché lì gli spirituali francescani sperimentano e quindi hanno la possibilità di avere le strutture per sperimentare, no? E anche se naturalmente è ligio alla regola dell'ordine. Va ad insegnare all'Università di Oxford, e dove ottiene quella a cui ambisce, perché gli viene attribuita la cattedra di teologia che era stata del suo maestro, di Roberto Grossatesta, che intanto era morto nel 1253. e con il suo insegnamento si sviluppa ulteriormente il movimento della scolastica cosiddetta empirica, abbiamo studiato la scorsa settimana questi termini, e la scuola sperimentale cresce quindi di importanza, ma i superiori dell'ordine francescano, il capitolo dell'ordine è in mano ai conventuali, che sono avversari degli spirituali all'interno dell'ordine dei due grandi ordini, i domenicani e i francescani si combattono un'altra battaglia all'interno di questi ordini, e un'altra battaglia ideologica e non solo, ahimè. Il generale dell'ordine è Girolamo D'Ascoli, e Ruggero Bacone viene scomunicato dal capitolo dell'ordine, che gli impone di non scrivere e di non comunicare le sue posizioni. Ma il Papa Clemente IV, che è amico suo, Guido Fulcoli, lo protegge, e quindi Ruggero può scrivere le sue opere, ma alla morte del Papa nel 1268 lui rimane senza protettore, e quindi la condanna torna a pesare sulla sua testa in modo efficace, e Ruggero Bacone quindi interrompe la sua attività di magister ad Oxford, va a Parigi perché vuole difendere le sue posizioni, e lì viene arrestato e processato. A Parigi c'è un vescovo severissimo, Etienne Saint-Pierre, incontreremo un grande personaggio che è il tutore dell'ortodossia in tutta l'Europa centro e nord occidentale, e quindi Ruggero Bacone rimane per 14 anni circa gli arresti domiciliari, fino alla data presunta della sua morte, il 1292. Secondo la leggenda, il 12 ottobre del 1292, 200 anni esatti dalla scoperta dell'America da parte di quel Cristobal Colombo, così lo chiamava la regina Isabella, Cristoforo Colombo, che ammira particolarmente il pensiero di Ruggero Bacone e che molto si immedesimava in lui. Ebbene, la scorsa settimana, al termine dell'itinerario, non abbiamo potuto fare a meno di esclamare: ma quanti temi interessanti ruotano intorno alla figura o al fantasma? E c'è chi ha utilizzato e continua ad utilizzare questo termine di Ruggero Bacone. Prima di occuparci del suo pensiero, puntiamo l'attenzione, in nome dell'unità del sapere, della didattica, della lettura, della scrittura, su un tema legato al fatto che la figura di Bacone tira in ballo il suo amico Guido Fulcoli, il Papa Clemente IV, che è un classico personaggio contraddittorio, anche suo malgrado, perché pur essendo un grande diplomatico, è stato un grande diplomatico, è stato anche un consigliere segreto del re di Francia, quindi uno 007, però è costretto a fare delle scelte che sul piano storico sono diventati degli errori, ma lui in questo momento deve comunque salvare il pontificato, perché è gravemente in pericolo. Guardate finalmente sul punto 1 del repertorio, Papa Clemente IV, subito dopo la sua elezione, quindi nel 1265, chiede a Ruggero Bacone, con una lettera ufficiale, di scrivere un'opera per lui, a sua edificazione intellettuale. È una domanda retorica, perché si sa che Ruggero Bacone ha già scritto molti trattati, ma non li potrebbe pubblicare secondo il capitolo dell'ordine francescano, ma il Papa conta di più. E Ruggero Bacone invia al Papa quindi un volume contenente tre trattati, intitolato Opus Maius, Opus Minus, Opus Tertium, opera maggiore, opera minore, opera terza, e con quest'opera, richiesta e protetta dal pontefice, entrano in circolazione le idee della scuola sperimentale di Oxford e si diffondono a largo raggio sul territorio della scolastica, che è anche quello che il Papa vuole, perché questo Papa, Clemente IV, Guido Fulcoli, è aperto sul piano intellettuale. Il pensiero di Ruggero Bacone, cioè lui condivide, è considerato poco ortodosso, però lui condivide l'indirizzo sperimentale che ha la scuola di Oxford. Però questo Papa si trova a disagio nell'affrontare gli sviluppi della situazione politica che viene a determinarsi dopo la prematura morte nel 1250 dell'imperatore Federico II di Svevia, un personaggio di nostra conoscenza. Ne abbiamo parlato, anzi l'abbiamo rincontrato la scorsa settimana. E le scelte che Clemente IV è costretto a fare lo hanno penalizzato, tanto che subisce anche il rimprovero di Dante Alighieri, un rimprovero che noi non possiamo trascurare, perché questo è il tempo di Dante anche, e della Divina Commedia, che è una grande enciclopedia che ci mette di fronte a tutta una serie di situazioni del momento che non possiamo ignorare, quindi la dobbiamo consultare questa enciclopedia, come consultiamo un'enciclopedia tutte le volte che noi non conosciamo qualche cosa, per cui facciamo questa operazione. La Divina Commedia va utilizzata e così, soprattutto sul piano dell'alfabetizzazione, forse troppo spettacolarizzata, finisce poi per perdere quella dimensione invece di legata all'apprendimento, all'investimento di intelligenza, che sarebbe utile invece tenere in considerazione. Il Dante rimprovera Clemente IV nel testo del Purgatorio della Divina Commedia. E questo fatto, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, non si può sfuggire. Dante, nella seconda parte del canto terzo del Purgatorio, immagina di incontrare l'anima di Manfredi. Manfredi è un personaggio che abbiamo citato nell'itinerario della scorsa settimana, figlio di Federico II. Avete fatto una visita a Manfredonia, come chiedeva il repertorio della scuola, siete sempre in tempo a fare una visita a Manfredonia, fondata da Manfredi. Manfredi è il figlio di Federico II e di Bianca Lancia, che alla morte del padre, come sappiamo, assume il titolo di re di Sicilia e diventa il capo del partito ghibellino in tutta Italia, cioè dello schieramento che appoggia l'impero, ed interviene nelle lotte contro i Guelfi, cioè contro coloro che avversano l'impero e sostengono il papato. Queste lotte stanno insanguinando molte città, è un periodo da questo punto di vista particolarmente sanguinoso, e noi sappiamo che cosa vuol dire, basta guardare i telegiornali. E Manfredi riesce a controllare anche Roma, tanto che la sede del papato viene trasferita a Perugia e Papa Clemente IV appunto viene consacrato nel 1265 a Perugia e poi si trasferisce a Viterbo, dove è stato costruito un palazzo dei papi. Guardate che è sempre lì, voi direte, ma cosa dobbiamo andare a fare a Viterbo? Dobbiamo andare a visitare una bella città. Una volta uno studente che frequentava un percorso di scuola media mi ha detto la mia città Viterbo, ma che cosa c'è a Viterbo? E allora poi dopo ha cambiato idea, si è reso conto che era nata una città molto importante. La città di Viterbo merita una visita, medievale, utilizzando la guida del Lazio, che avrete nella vostra biblioteca domestica, anche oltre che trovarla nella biblioteca pubblica, e navigando in rete, tenendo conto che questa città tra l'altro non è molto lontana da qui, e conserva oggetti storici di gran valore, come il Palazzo dei Papi, ecco, e lì c'è parte considerevole della storia del papato durante l'autunno del Medioevo, la stagione nella quale stiamo viaggiando. Ora, di fronte a questa situazione, Papa Clemente IV, che avrebbe anche potuto e voluto avviare delle trattative con Manfredi, e forse la situazione sarebbe andata diversamente, è costretto perché lui non si fida pienamente del personaggio, a chiedere aiuto al principe francese Carlo d'Angiò, che però è il fratello del re Luigi IX, il santo, per il quale lui ha lavorato, Fulco di ha lavorato per Luigi IX come diplomatico, e quindi è chiaro che si trova in una situazione particolare. E Carlo d'Angiò, che rispetto al fratello, dicevamo, è piuttosto mascalzone, uno è il santo, quell'altro è piuttosto mascalzoncello, è anche probabile mandante dell'avvelenamento di Tommaso d'Aquino, che contrastava ideologicamente il personaggio. Carlo d'Angiò scende in Italia e nel 1266 a Benevento sconfigge Manfredi, che muore combattendo valorosamente, e le cronache ci fanno sapere che il vincitore, per rendere omaggio al valore del vinto, sebbene il vinto fosse stato scomunicato dal Papa, ma Carlo d'Angiò se ne infischia del Papa, cioè, lo fa comunque seppellire sotto un cumulo di pietre presso il ponte di Benevento, un po' per pietà e un po' per ammonimento. Ma la leggenda, attenzione, poi entra in gioco la leggenda, probabilmente anche la leggenda messa in circolazione da quelli che sono i consiglieri di Carlo d'Angiò. La leggenda poi ha preso il posto della cronaca, racconta che il vescovo di Potenza, Bartolomeo Pignatelli, per ordine del Papa Clemente IV, fa riesumare il cadavere di Manfredi, che viene trasportato e abbandonato in sepolto lungo il fiume Liri Garigliano, che allora si chiamava Fiume Verde, e lasciato in balia degli elementi. E questo avvenimento leggendario di forte risonanza viene ripreso da Dante nel Purgatorio della Divina Commedia, anche perché è un avvenimento che si presta ad essere messo in poesia, no? A diventare una ballata, no? Come dicevano i trovador. Ma Dante vuole esaltare però anche il personaggio di Manfredi, e Dante sta da quella parte, Dante sta dalla parte degli svegli, e vuole quindi chiaramente mettere in cattiva luce gli angioli. Dante è ghibellino, no? Sappiamo che simpatizza per la figura dell'imperatore Federico II di Svevia, e Manfredi è figlio dell'imperatore, ed è convinto sostenitore della divisione del potere religioso da quello civile. Il Papa ha un primato in campo spirituale, mentre l'imperatore deve avere una leadership in campo civile e politico, anche se spesso gli imperatori non sono stati all'altezza del compito, per cui il Papa si è trovato a prevalere anche su questo terreno. Ebbene, Dante utilizza la leggenda del disseppellimento del cadavere di Manfredi, che non meritava la sepoltura perché è scomunicato, per criticare l'atteggiamento di sottomissione del Papa nei confronti dei francesi angioini, ai quali si affida il Papa come se fossero i difensori della fede, ma che poi, e lo studieremo strada facendo, tanto nel governare Roma quanto l'Italia meridionale, gli angioini si sono comportati peggio dei germanici svevi, anche se costoro, gli svevi, Federico II, erano considerati discredenti. Infatti Carlo d'Angiò sconfigge Manfredi, poi si stabilisce a Roma al posto del Papa, e Clemente IV viene ignorato, anzi viene tenuto da parte e muore crepacuore, senza poter tornare sulla cattedra di Pietro. Pensa Dante che se il Papa fosse un pastore invece di un monarca, non sarebbe meglio, pensa Dante, si sta pensando anche ora, il pontificato attuale sta continuando, ora, per giunta il Vangelo secondo Giovanni da questo punto di vista, ma questa è un'altra storia che incontreremo strada facendo. Ora, nel canto terzo della seconda cantica della Divina Commedia, Dante e Virgilio, che continua ad accompagnare Dante, giungono alla base del monte del Purgatorio. Sapete che il Purgatorio è un monte, e si incontrano con delle anime a cui chiedono notizie sulla via da percorrere. Si tratta delle anime degli scomunicati che non sono ancora entrate nel regno dove ci si purifica, siamo ancora nell'antipurgatorio, e tra queste anime Dante immagina ci sia quella di Manfredi, che si rivolge a Dante e gli racconta la sua conversione in punto di morte. Dante vuole questo, è chiaro. Sul campo di battaglia di Benevento nel 1266, quando è stato sconfitto da Carlo d'Angiò, Manfredi prega Dante di avvertire, quando tornerà nel mondo dei viventi, sua figlia Costanza del fatto che lui non è all'inferno, come tutti credono, no? Ma sta per entrare in purgatorio e ha bisogno, per accorciare i tempi dell'attesa, delle preghiere di intercessione dei vivi, no? Ecco che Dante mette una serie di papi all'inferno, però mette una serie di personaggi che la storia avrebbe messo all'inferno, no? O perlomeno la storia sacra, invece in un'altra posizione. Dante descrive la figura di Manfredi con maestosità e con malinconia. Guardate, il canto terzo del Purgatorio è uno di quei canti in cui emerge la meraviglia, lo stupore, la commozione, merita di essere letto. E potete leggerlo, il canto terzo del Purgatorio di Dante. È un esercizio interessante che potete fare per conto vostro, perché non c'è biblioteca domestica che non contenga una Divina Commedia. Per la Divina Commedia vale la stessa cosa che vale per la Bibbia. Le statistiche dicono che in ogni casa c'è una Divina Commedia, quindi se voi non l'avete, il vostro vicino ne ha due, fatevela dare, fatevi dare l'inferno, il paradiso. E guardate, in tutti i volumi della Commedia di Dante ci sono le note, no? Abbiamo fatto tante volte questo esercizio. Quindi note esplicative, commenti, quindi utilizzate questo testo in modo da rendere attive le azioni del conoscere, del capire e dell'applicare. Ecco, questo è il momento in cui si può leggere il canto terzo del Purgatorio. La Divina Commedia funziona come una grande enciclopedia, e quindi deve essere utilizzata per quanto riguarda l'alfabetizzazione in questo modo, nell'ambito di quel concetto che è l'unità dei saperi. Ora, però, guardate, il racconto della leggenda legata alla conversione di Manfredi in punto di morte sul campo di battaglia a Benevento nel 266 e l'oltraggio subito dal suo cadavere per responsabilità di Papa, non sappiamo se è una responsabilità limitata, ma è limitata perché questa è una leggenda, di Papa Clemente IV, dobbiamo ora rievocarlo adesso, tentando di leggere insieme gli ultimi 43 versi del canto terzo del Purgatorio, ed è un esercizio che ci permette di esercitarci a fare l'analisi, la sintesi e la valutazione. Guardate, leggiamo, quindi, come abbiamo fatto, come faremo altre volte, già, da 30 anni, leggiamo commentando, dal canto terzo del Purgatorio, dal verso 103 al 145, che cosa scrive Dante. Vedete, Dante e Virgilio giungono alla base del monte del Purgatorio e si incontrano con delle anime a cui chiedono notizie sulla via da percorrere. Si tratta delle anime degli scomunicati, che non sono ancora entrate nel regno dove ci si purifica, siamo ancora nell'antipurgatorio. Una di queste anime è quella di Manfredi, che si rivolge a Dante. E un di loro incominciò: chiunque tu sei, così andando, volgi il viso, pon mente se di là mi vedesti unque. Manfredi si rivolge a Dante dicendogli di guardarlo e chiedendogli se lo avesse mai visto nel mondo dei vivi. Io mi volsi per lui e guardai il viso, biondo era e bello e di gentile aspetto, decidi un colpo aveva di viso. Dante si volta verso di lui, lo fissa e quindi lo descrive facendone un ritratto, vedete, pieno di delicatezza e di simpatia. Il personaggio è biondo, è bello, di gentile aspetto e ha un sopracciglio è diviso a metà a causa di un colpo di spada che ha ricevuto in mezzo alla fronte. Quando io mi fui umilmente disdetto d'averlo visto mai, e disse or vedi, e mostrami una piaga a sommo il petto. Dante risponde all'anima di questo personaggio, per lui ancora sconosciuto, molto umilmente, dicendo di non averlo mai visto. Effettivamente Dante non può aver visto quest'uomo perché è morto quando lui aveva un anno, e quindi è una licenza poetica è assolutamente in linea con il testo. E allora lo spirito ribatte chiedendo al poeta di osservare la ferita nel suo petto. Poi sorridendo disse: io sono Manfredi, nipote di Costanza imperatrice, ond'io ti prego che quando tu rievi, e quindi si presenta, è Manfredi, figlio di Federico II e di Bianca Lancia, il nipote dell'imperatrice Costanza d'Altavilla, la mamma di Federico II, e Manfredi domanda un favore a Dante per quanto tornerà quando tu rievi nel mondo dei vivi. Vadi a mia bella figlia, genitrice dell'onor di Sicilia e d'Aragona, e dici il vero a lei, s'altro si dice. Manfredi, vedete, chiede a Dante di andare da sua figlia Costanza, che è andata sposa Pietro III d'Aragona, e madre di Federico, che è diventato re di Sicilia, l'onor di Sicilia, e di Giacomo, l'onor d'Aragona, che è diventato re d'Aragona. Dante deve dire a Costanza la verità, che lui non è all'inferno, come tutti pensano, ma può ancora salvarsi. Poscia, cioè di rotta la persona di due punte mortali, io mi rendei piangendo a quel che volontier perdona. Manfredi prosegue dicendo che quando il suo corpo fu ferito, ebbi la persona rotta, no? Con due colpi, due punte mortali, che di lì a poco lo avrebbero fatto morire, allora si rivolse piangendo a Dio, a quei che perdona volentieri colui che si pente. Orribili furono i peccati miei, ma la bontà infinita ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Manfredi riconosce, si confessa di aver commesso dei peccati orribili, ma fatto la guerra da Ghibellino contro i Guelfi, ma crede che la bontà infinita di Dio abbia delle grandi braccia per accogliere i peccatori che si pensano, contrariamente a ciò che fanno gli ecclesiastici che non hanno pietà, perché continua Dante: se il pastor di Cosenza, che ha la caccia di me, fu messo per Clemente, eccolo qui il Papa, Clemente IV, allora avesse in Dio ben letta questa faccia, cioè Manfredi accusa gli ecclesiastici dicendo che se il vescovo di Cosenza, Bartolomeo Pignatelli, che però è morto, altra licenza poetica, so Pignatelli è morto prima di Manfredi, quindi Dante consapevolmente sta mettendo in poesia una leggenda e naturalmente costruisce ideologicamente, no? il suo testo in una funzione, quella di esaltare Manfredi e gli Svevi, no? Che si è messo a dare la caccia al suo cadavere per ordine di Papa Clemente IV, Guido Fulco, eccolo qua, avesse letto la pagina, questa faccia del Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, versetto 37, in cui c'è scritto: la bontà infinita ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Vedete, Dante mette in versi il versetto 37 del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4. L'ossa del corpo mio salieno ancora in coda del ponte presso a Benevento sotto la guardia della grave mora. Ebbene, se il vescovo di Cosenza, istato dal Papa, avesse letto il Vangelo, le ossa del corpo di Manfredi sarebbero ancora sepolte in presso il ponte di Benevento, sotto una montagna, la guardia, di pesante pietrame della grave mora. E qui Dante gioca col latino, eh. Or levana la pioggia e muove il vento di fuor dal regno, quasi lungo il verde dov'ei le trasmutò a lume spento. Ora invece le ossa di sepolte di Manfredi sono bagnate dalla pioggia e mosse dal vento fuori dai confini del regno di Napoli, sulla riva del fiume Liri Garigliano, il verde si chiamava, dove il vescovo, dov'ei, le ha fatte trasferire di notte senza torce, come si usava fare per gli scomunicati. Per lor maledizion, sì, non si perde, che non possa tornare l'eterno amore, mentre che la speranza, a fior del verde, per la scomunica dei pastori della Chiesa, per lor maledizion, non ci si perde completamente, sì, non si perde, perché può rifiorire la grazia divina, che non possa tornare l'eterno amore, può tornare l'eterno, perché la speranza, che è virtù teologale, finché la persona vive è sempre verde. Vero è che quale incontumace amore di Santa Chiesa, ancor ch'alfin si penta, star mi convien da questa ripa in fore. Però chiunque quale muore fuori dalla comunione in contumacia della Santa Chiesa, ebbene alla fine si penta, ancora che al fin si penta, deve stare fuori della porta del purgatorio, star lì conviene da questa riva in fuori, per ognun tempo che gli è stato, 30 in sua presunzion, se tal decreto più corto per buon prieghi non diventa. Se anche la persona si è pentita, attenzione, deve stare fuori dal purgatorio 30 volte tanto tempo quanto ne ha passato, per ognun tempo che gli è stato 30, non riconciliato in sua presunzione con Dio. E tale punizione, tal decreto, può diventare più breve per le preghiere dei buoni, più corto per buon prieghi non diventa. Vedi oggi mai se tu mi puoi far lieto, rivelando la mia buona costanza, come mai visto, e anco questo divieto che qui, per quei di là, molto s'avanza. Manfredi chiede a Dante se lo può far felice, vedi oggi mai se tu mi puoi far lieto, andando a rassicurare sua figlia, la mia buona Costanza, della sua sorte, avvertendola del suo dover indugiare fuori del regno dell'espiazione, e anche questo divieto, un indugio che diventerà più breve per le preghiere dei viventi, cioè nel purgatorio molto si progredisce per le preghiere dei viventi, e tuttora noi si prega per le anime del purgatorio, no? E cioè che qui, per quei di là, molto s'avanza, in modo che sia accorciata la loro, in modo che sia accorciata la loro pena. Ed un di loro incominciò: chiunque tu sei, così andando, volgi il viso, con mente, se di là mi vedessi comunque. Io mi volsi per lei e guardai il viso, biondo era, bello e di gentile aspetto, decidi un colpo aveva diviso. Quando io mi fui umilmente disdetto d'averlo visto mai, e disse, or vedi, e mostrommi una piaga a sommo petto. Poi sorridendo disse, io sono Manfredi, nepote di Costanza imperatrice, e io ti prego che quando tu riedi, vadi a mia bella figlia, genitrice dell'onor di Sicilia e d'Aragona, e dichi il vero a lei, s'altro si dice. Poscia, io ebbi rotta la persona di due punte mortali, io mi renderei piangendo a quei che volontier perdona. Orribili furono i peccati miei, ma la bontà infinita si gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Se il pastor di Cosenza, che alla caccia di me fu messo per clemente, allora avesse in Dio ben letta questa faccia, l'ossa del corpo mio sarien ancora in coda del ponte presso a Benevento sotto la guardia della grave mora. Or le bagna la pioggia e muove il vento di fuor dal regno quasi lungo il verde dov'ei le trasmutò a lume spento. Per lor maledizion sì non si perde che non possa tornar l'eterno amore, mentre che la speranza fior del verde. Vero è che quale incontumace amore di Santa Chiesa, ancor che al fin si penta, stargli conviene a questa rifa in fuore, per ogniun tempo che gli è stato, 30 in sua presunzione, se tal decreto, più corto per buon prieghi non diventa. Vedi, oggimai, se tu mi puoi far lieto, rivelando alla mia buona costanza, come mai visto, e anche ho resto di vieto che qui, per quei di là, molto sarà. Ecco, con la solita sapienza poetica, Dante riprende il racconto leggendario nel quale Papa Clemente IV tiene un atteggiamento poco misericordioso, mentre sul piano culturale, e qui non siamo sul terreno della leggenda però, ma degli avvenimenti reali, il Papa dimostra di avere una mentalità piuttosto aperta verso le innovazioni e quindi, come sappiamo, Ruggero Bacone invia al Papa la sua opera. E come si configura nel quadro della scolastica il pensiero di Ruggero Bacone? Guardate sul punto 2 del repertorio. Nel genio irregolare di Ruggero Bacone, guardate, sono i vertici dell'ordine francescano ad apostrofarlo con l'epiteto irregolare, nella sua condanna c'è irregolare, convivono una serie di aspetti particolari che noi dobbiamo conoscere. Il primo aspetto che contrassegna il suo pensiero è di carattere teocratico. Cosa vuol dire? Teocratico perché Ruggero Bacone crede che la Chiesa debba imporre il suo potere, la teocrazia, facendo crescere la sua potenza sul piano del sapere per poter svolgere meglio la sua missione salvifica. Per fare del bene bisogna conoscere le cose e quindi bisogna sapere. Il sapere per Ruggero Bacone deve avere una finalità pratica e deve essere in grado di produrre opere tecniche da utilizzare per conquistare e migliorare il mondo, non con la forza bruta ma con l'eccellenza inconfutabile della conoscenza data dall'esperienza, scrive nell'Opus Maius. E di conseguenza Ruggero Bacone pensa che la Chiesa debba prepararsi ad amministrare il potere che la scienza avrà nell'immediato futuro. Infatti, vedete che il personaggio guarda lontano, e quindi è difficile farlo morire. Perlomeno salvo. E grazie. Ruggero Bacone pensa che la Chiesa, quindi, debba prepararsi a questo, cioè ad amministrare il potere che la scienza avrà, un potere che dovrà essere gestito a fin di bene. Dice attenzione, perché la scienza possiamo utilizzarla nei modi più disparati, sicuramente a fin di male, e quindi bisogna che la Chiesa si imponga se vuole davvero realizzare. Ragiona francescanamente, no? Il vero Bacone. Ed è in questa prospettiva che lui rigetta totalmente le forme tradizionali della scolastica, cioè quelle che stavano trionfando a Parigi, no? Gli dice lì si fate le chiacchiere, ma dove si discuteva animatamente sul tema del rapporto tra la fede e la ragione, ricordate? Sul tema degli universali, ricordate? Sul tema della mortalità e l'immortalità dell'anima, insomma, su tutti gli argomenti che abbiamo studiato nel viaggio dello scorso anno, che sono argomenti importanti, vanno studiati, ci mancherebbe, durante la primavera e l'estate del Medioevo, e che a lui sembrano solo chiacchiere, perché è convinto che la ragione dipenda dall'esperienza e l'esperienza venga prima della ragione. E a questo proposito bisogna dire che Ruggero Bacone anticipa il suo omonimo del Seicento, certo Francis Bacon, Francesco Bacone, che noi incontreremo a suo tempo, lo abbiamo già incontrato un po' di anni fa, che viene considerato il fondatore della scienza moderna, ma questa è un'altra storia della quale ci occuperemo quando attraverseremo i territori dell'età moderna. Ora, dobbiamo subito fare una distinzione, perché quando Ruggero Bacone nomina la scienza, guardate, parla di un tema ancora fortemente influenzato da una mentalità premoderna, si occupa di un argomento nel quale rientrano le arti della magia e i calcoli dell'astrologia, utilizzati come strumenti di stupefazione per creare meraviglia, no? D'altra parte anche Galileo guadagnava qualcosa facendo gli oroscopi, sapendo che creavano solo meraviglia, ma no, no. Quando stava ad Arceti e gli arresti domiciliari anche lui, no? Utilizzati quindi per creare non dovuti quindi a interventi divini, ma programmati esclusivamente dall'azione umana nell'ambito di una sorta di sfida che c'è dal tempo della cacciata dal giardino dell'Eden tra il creatore e la sua creatura. Ora, noi ci dobbiamo non meravigliare del fatto che Ruggero Bacone sia un cultore delle arti magiche, perché nel XIII secolo la figura del mago, attenzione, quando si parla del mago non si parla del mago Silvan, che fa molto abilmente un'operazione diciamo molto abile di manipolazione dell'attenzione con grande abilità. Quindi, no, quando si parla del mago non si parla di quello che tira fuori il coniglio dal cilindro, ma si parla dei magi del testo del Vangelo secondo Matteo, che sono quelli che, quei sapienti che seguono la stella, quindi fanno ricerca, no, ecco il mago. Fanno ricerca, sono sulla via della ricerca, stanno cercando qualche cosa, quindi si mettono in cammino sulla strada della ricerca. Questo è il concetto bacconiano, ecco, del mago, e quello dello scienziato. Guarda, il mago e lo scienziato sono sullo stesso piano, sono due figure strettamente legate. E il pensiero magico è una componente di base del programma della scolastica empirico sperimentale. E di che cosa parliamo quando parliamo di magia? Di che cosa parlano gli empirico sperimentali? Ruggero Bacone ci spiega che il pensiero magico si basa su due nozioni fondamentali, attenzione, cioè su due idee che avranno molto successo tra gli intellettuali del Rinascimento, ci viaggeremo il prossimo anno su questo territorio, no? E inoltre queste due nozioni, e quindi riprenderemo questi concetti, quindi metteteli da una parte nella vostra testa ben fatta, hanno attirato e continuano ad attirare, in funzione letteraria, l'interesse di molte scrittrici e di molti scrittori, e a questo proposito stiamo per fare degli incontri significativi. Quali sono le due nozioni fondamentali su cui si basa il pensiero magico secondo il programma della scolastica empirico sperimentale? Attenzione, la prima di queste nozioni, ci spiega Ruggero Bacone, è stata chiamata simpatia cosmica, sympathos, ed è il fenomeno per cui in ogni parte della natura anche nel mondo minerale esistono attrazioni e repulsioni, esistono affinità elettive tra i vari elementi naturali che si cercano, si oppongono, si respingono. Cioè, la seconda nozione è direttamente collegata alla prima e ci spiega Ruggero Bacone, riguarda le qualità occulte presenti nella materia, presenti in natura. La materia possiede delle qualità nascoste che è necessario conoscere e catalogare, perché da queste proprietà dipende la simpatia e l'antipatia tra i vari elementi. Ruggero Bacone ci spiega che le proprietà nascoste della materia, con le loro caratteristiche, sono un patrimonio della disciplina magica. Lui fa tanti esempi, facciamone uno solo. Per esempio, la calamita, dice, oggi noi non sappiamo ancora, no? La magnetite, magnetis lithos, lithos in greco è la pietra, magnetis di magnesia, perché vicino alla città di Magnesia c'erano cave di magnetite, di questa pietra che ha la possibilità di attrarre i metalli, no? Dice Ruggero Bacone, è vista come un oggetto magico, tra virgolette, ma siamo ormai nell'anticamera della scienza, perché si intuisce, lui dice, che una qualche spiegazione razionale ci deve essere dietro a questo fenomeno, no? Per cui il filosofo scolastico, per conoscere, per capire, deve sperimentare, e poi si capirà ad un certo punto. Ora, nel corso dell'autunno del Medioevo, la stagione nella quale ci troviamo in compagnia di Ruggero Bacone con il suo fantasma, dietro la magia quindi spunta la scienza, e questa situazione si manifesta con la comparsa, attenzione, di un catalogo di parole molto evocative: l'affinità, la simpatia, l'attrazione, l'intesa, la reciprocità. Queste sono le parole che fanno parte del bagaglio del pensiero empirico sperimentale. Questi termini sono capaci, con la loro suggestione, di avvolgere o far avvolgere l'esperienza umana in un alone di magia. Ebbene, quali sono le persone con le quali avete maggiore affinità, no? Per le quali coltivate simpatie, sentite attrazione, per cui nasce un'intesa e uno scambio reciproco? Scrivete quattro righe in proposito, pensando che la scrittura è uno strumento fondamentale per creare relazioni, riferimenti, analogie, corrispondenze, no? Quindi è chiaro, fra poi incontreremo un personaggio che lui ha già fatto questo compito, ha scritto tutti i giorni quattro righe in proposito per circa 8 mesi, e alla fine è venuto fuori un quadernetto che si intitola Le affinità elettive, ma appunto siamo su questa linea, poi lo incontriamo fra un pochino. Questo catalogo di parole capace di avvolgere l'esperienza umana in un alone di magia ci fa entrare in sintonia con la didattica della lettura e della scrittura. Io penso che non vi state certo dimenticati che stiamo leggendo un romanzo pubblicato nel 1845 intitolato Il sentiero nel bosco, scritto da Adalbert Sitter, e arriviamo al dunque questa sera, un autore che, come sappiamo, è in linea con il naturalismo magico di Ruggero Bacone, e il protagonista di questo racconto, il signor Tiburius, con il quale siamo entrati in relazione in queste ultime settimane, comincia a guarire dalle sue malattie immaginarie. L'unica malattia grave e reale di cui soffre è quella di pensare che con il denaro si possa comprare tutto, no? Ebbene, il signor Tiburius comincia a guarire non tanto inserendosi nel contesto artificiale dello stabilimento termale montano dove si è recato per curarsi, ma bensì è perdendosi nella foresta che comincia a guarire, cioè è rimanendo in balia e a diretto contatto con la natura selvaggia, che entra finalmente in autentica relazione con il proprio corpo e la propria anima. e poi nel bosco incontra una driade che si chiama Maria, una giovane contadina ricca di grazia, di saggezza e anche soprattutto di spirito di iniziativa. E questi due personaggi scoprono gradualmente, e qui Sister è molto bravo a riprendere il concetto delle affinità elettive, no? E lo fa coltivando un erotismo molto sottile, no? Che c'è in questo racconto, si accorgono di avere delle affinità elettive dalle quali nasce la simpatia e l'attrazione, per cui tra queste due persone, con la complicità delle fragole, la natura e del disegno, la cultura, non può che nascere un'intesa. Sono entrambi strani, e la natura, e una reciprocità, sono entrambi buoni, la cultura. E anche un racconto autobiografico. Qui Dieter dice con grande leggerezza come avrebbe voluto andasse il suo rapporto con Fanny, con la Fanny ragazza che ha conosciuto in gioventù e che non ha potuto, alla quale non si è potuto unire perché il padre di questa fanciulla l'ha segregata e i due sono stati allontanati con la violenza, e quindi, ma lo fa con grande leggerezza, ecco, questo elemento autobiografico lo mette in evidenza con grande leggerezza. Leggiamo quindi l'ultima parte di questo romanzo, che abbiamo letto quasi interamente, sono state tolte alcune parti che non erano necessarie per la trama del racconto, se no diventava troppo lungo. E c'è il fantasma di Ruggero Bacone che incombe, quindi non possiamo pensare. Quindi Adalbert Sister mette in evidenza, sotto forma di apologo dai contorni fiabeschi, lo stile di questo racconto. Attenzione, ricorda anche quello delle odi e delle satire di Orazio, e lo stesso nome Tiburius, che è un elemento architettonico, fa pensare a questi generi letterari, no? È un'opera complessa sulla quale sono state scritte molti commenti, e allora un'opera che viene analizzata. Ebbene, in questo romanzo breve Stitter vuole mettere in evidenza il concetto caro a Ruggero Bacone, che al centro del sapere c'è l'esperienza, e questo concetto lo approfondiremo strada facendo. Prima leggiamo dove va a finire il sentiero nel bosco. Quando Maria e Tiburius giunsero nel bosco di alti abeti, Maria si allontanò da lì e prese per la pietraia tra i cespugli di felci. Tiburius le teneva dietro, la fanciulla lo guida, ricordate che si erano dati appuntamento per andare a cercare le fragole, la fanciulla lo guidava finché raggiunsero un terreno solido, a volte pareva che procedessero lungo un tracciato appena riconoscibile, a volte che avanzassero in un intrigo di arbusti fruscianti tra i massi e il pietrisco di una betaia rada. Dopo aver camminato per più di un'ora raggiunsero un pendio disboscato in larga parte, dove innumerevoli ceppi ancora ben visibili lasciavano intendere che gli alberi erano stati abbattuti da pochi anni. Il pendio guardava a mezzogiorno, era esposto al caldo sole d'autunno e circondato da monti e rocce. Vi crescevano gli arbusti e i fiori più vari, e tutti intorno ai ceppi si scorgevano molte pianticelle di fragole. È qui, nel bosco di Sant'Orsola, che andremo in cerca di fragole, dice Maria, e tra un po' vedremo chi ne avrà raccolte di più. Ci ho detto, si staccò rapida dal fianco di Tiburius, avanzando tra i ceppi e gli arbusti assolati, e poco dopo Tiburius già la vide chinarsi qui e là a raccogliere qualcosa. A sua volta Tiburius decise di mettersi all'opera, ma di fragole non ne vedeva l'ombra. Là dove si trovava era tutto verde o bruno o di altro colore, non si distingueva però neppure un puntolino rosso a tradire la presenza di una fragola. Avanzò ancora un po' nel bosco ceduo, ma anche lì vide soltanto verdi pianticelle, foglie giallastre, ma non una fragola. si riprovvise quindi di camminare ancora e di guardare con maggiore attenzione. Era uno spettacolo singolare la vista di quei due tra gli arbusti nel bosco ceduo, la fanciulla svelta e agile che si destreggiava flessuosa tra i rami, lui nel suo giubbone grigio dal cui aspetto facilmente si arguiva che era capitato lì dalla città. Dopo un certo tempo Maria vide il suo compagno fermarsi e tenere sul palmo della mano le poche fragole raccolte, gli andò vicino e disse: ecco, non avete portato un cestino o un altro recipiente per raccogliere le fragole? Aspettate che ci penso io. E si inerpicò su una piccola altura dove cresceva una giovane candida betulla e con il suo coltello, con abili incisioni, staccò dal tronco un riquadro di corteccia bianco, resistente e liscio come una pergamena. Con quel riquadro tornò da Tiburius, recise da un arbusto di accanto dei ramoscelli sottili, ne asportò la scorza per renderli ben lisci ed infilò nel lembo di morbida corteccia dove aveva praticato delle incisioni, ricavandone così un grazioso cestello che, c'è empirismo di così, vedete? Non solo poteva benissimo contenere delle fragole, ma aveva altresì il vantaggio di rimanere dritto sull'estremità dei ramoscelli, quasi fossero piedini. Ecco, disse Maria, ora avete un panierino, riempitelo per bene. Quindi si allontanò tornando sui suoi passi e si rimise all'opera. E così fece Tiburius. Quando Maria ebbe raccolto tante fragole, quanto soleva abitualmente, raggiunse di nuovo Tiburius e vide che a sua volta questi aveva riempito quasi per intero il suo minuscolo cestino. Bene, disse Maria, ora tutti e due abbiamo i cestini pieni e possiamo andare. Tornarono indietro nello stesso modo un po' bizzarro in cui erano venuti, ossia senza seguire alcun sentiero, in mezzo agli arbusti, alle selce, alle pietre. Quando arrivarono al punto in cui le loro strade divergevano, Maria disse: da qui potete adesso raggiungere la parete di Sant'Andrea, è la via più breve per le terme. Io invece torno a sinistra nel bosco, verso casa. Gustatevi le vostre fragole, potete aggiungere anche dello zucchero o magari del vino. La prossima volta portate un coltello per fare un cestino più grande di quello di oggi. Se volete raccogliere ancora fragole con me, venite dopo domani. Io vado nel bosco ogni due giorni finché dura il bel tempo. In questa stagione, appena comincia a piovere, le fragole si guastano ed io non le raccolgo più. E ora vi saluto. Vi saluto anch'io, vi ringrazio, rispose Tiburius. Maria si avviò per la sua strada a sinistra nella penombra del bosco. Tiburius piegò a destra e raggiunse poi in carrozza le terme, tenendo sulle ginocchia il panierino pieno di fragole. Il suo ritorno non passò inosservato. La storia del signor Tiburius, che va a raccogliere fragole con un cestino di corteccia di betulla e se ne torna indietro in quella maniera, fece il giro delle case intorno, dando nuovamente adito ad allegre risate. Lui però non ne venne a sapere niente. Verso sera mangiò le fragole che aveva raccolto senza aggiunta di vino. In seguito incontrò ancora due volte Maria. La prima volta, con il coltello che si era portato appresso, si fece davvero un cestino piuttosto capiente di corteccia di betulla e lo riempì a metà di fragole. La seconda volta invece, mentre Maria era intenta a raccogliere le sue fragole, si sedette su un ceppo a leggere un libro. In questa occasione andò poi nuovamente dal padre di Maria e si trattenne per un certo tempo a parlare con l'uomo seduto sulla panca davanti a casa. La giornata era bellissima e i raggi del sole autunnale battevano talmente caldi sul lato a mezzogiorno della casa che persino le mosche intorno ai due uomini parevano scherzare allegre come se si fosse nel pieno dell'estate. Poi Tiburius, conoscendo ormai il viottolo che scendeva per il colle, raggiunse da solo la strada e i cavalli. Quel giorno caldo e sereno fu veramente l'ultimo di bel tempo. In montagna succede molto spesso che un clima mite piacevole del tardo autunno sia poi foriero di tempeste e di piogge. Tiburius aspettò un giorno e anzi ancora, poi, siccome lo stesso medico termale sosteneva che ormai restavano ben poche speranze in giorni miti e propizi alla salute, fece caricare i bagagli sulla carrozza e tornò a casa. Qualche giorno dopo, intento ai preparativi della partenza, aveva ricevuto la visita di quel taglialegna che di notte gli aveva indicato la via per tornare a casa dal Bosco Nero. Rendendogli il bastone a lui affidato, questi disse che non avrebbe tardato a presentarsi se avesse saputo che il pomo era d'oro, ma se n'era reso conto soltanto il giorno prima. Tiburius rispose che la cosa non aveva importanza alcuna, intendeva ricompensarlo per il servizio resogli con una somma superiore a quanto valessero il pomo e il bastone. Gli aveva quindi messo in mano il suo compenso e l'uomo si era congedato tra mille ringraziamenti. Nella regione in cui si trovava la casa di campagna di Tiburius vi furono ancora bellissime giornate, pur velate in genere di nuvole leggere. Il signor Tiburius si recò dal piccolo dottore, che lo accolse al modo abituale, si intrattenne con lui senza però dirgli se lo trovasse migliorato o peggiorato nell'aspetto. Il signor Tiburius lo informò che era stato alle terme, ricavandone un notevole beneficio, ma di quanto era accaduto non gli raccontò nulla. Prima che cadesse la neve, Tiburius si recò più volte a far visita al dottore. Durante l'inverno, un giorno, Tiburius si infilò gli stivaloni, una calda giacca di lana grezza, e si azzardò a passeggiare nella neve. La cosa gli riuscì gradita e fu più volte ripetuta. In primavera, però, quando il sole lasciò di nuovo piovere i suoi raggi caldi e stanchi, Tiburius, convinto dalle sue letture sulla cittadina termale che anche là fosse ormai iniziata la bella stagione, fece nuovamente affrontare la carrozza e partì alla volta delle terme. In autunno, prima di tornare a casa, si era fatto riservare dal padrone della locanda per tutta l'estate a venire l'appartamentino dove già aveva soggiornato. Una volta giunto a destinazione, disfatti i bagagli, si diede a preparare l'occorrente per quell'estate. Dispose i pregiati album da disegno portati per l'occasione sul tavolino, di rispetto al quale la montagna azzurra ora occhieggiava assai benevola. Vi mise accanto le matite legate a piccoli fasci già preparati in precedenza e le graziose scatoline dove erano assicurate le lime finissime con cui appuntiva il carboncino da disegno. Ultimate queste faccende, mandò a chiamare il medico per discutere con lui della condotta da tenersi nei giorni a venire. Quando tutto fu sistemato, uscì in carrozza diretto alla parete di Sant'Andrea. La parete sfolgorava, addobbata a festa dalla primavera. I cespugli, le foglie, le piante di ogni genere mostravano ora, in luogo del bruno e del giallo autunnale, un magnifico verde ridente, tra mezzo a cui squillavano le note accese del blu, del rosso, del bianco, di qualche fiore già sbocciato. La foresta era ammantata di un tenero verde novello, soltanto le fragole, aveva pensato Tiburius, non crescevano di certo in questa stagione. Si trattenne piuttosto a lungo, girovagando e osservando intorno. Alla seconda uscita prese a disegnare e si inoltrò poi per un buon tratto lungo il suo sentiero. Anche qui tutto era mutato, il tracciato pareva più stretto a causa dell'erba alta ovunque e gli alberi e gli arbusti avevano sospinto in ogni direzione lunghi rami e ramoscelli. Persino i massi, che Tiburius conosceva così bene, avevano un tocco di verde luminoso e negli anfratti della pietra, dove appena era possibile ritagliarsi un angolino, cresceva addirittura qualche fiore minuto. Tiburius si spinse nuovamente attraverso il bosco nero fino al punto in cui si godeva la vista sui nevai, per poi da lì fare ritorno, e avvenne che, andando a zonzo un giorno per il sentiero con i suoi album da disegno e il suo giubbone grigio, gli si fece incontro Maria in carne ed ossa. Quando si fu ben avvicinata, Tiburio si fermò e la guardò. Anche Maria si fermò dinanzi a lui, lo guardò in volto e disse: «Ebbene, siete già di ritorno?» «Sì», disse lui, «già da un po' sono alle terme e sono anche venuto fin qui svariate volte, ma non vi ho mai vista, di certo perché ancora non ci sono le fragole». «Questo non ha importanza, io vengo lo stesso nel bosco di frequente», rispose Maria, «perché in primavera crescono diverse erbe buone di sapore e salutari». Pronunciate queste parole, Maria fissò i suoi occhi chiari, ancora senza ombre, in quelli di lui e disse: «Perché mi avete mentito allora?» «Io non vi ho affatto mentito», rispose Tiburius. «Sì, mi avete mentito», disse lei. «Il nome ricevuto alla nascita è Dio ad averselo dato, bisogna tenerselo come i genitori, ricchi o poveri che siano. Voi non vi chiamate Theodor, voi vi chiamate Tiburius». «No, no», rispose lui, «io mi chiamo Theodor, mi chiamo veramente Theodor, è la gente che mi ha affibbiato il nome di Tiburius». Se non credete alle mie parole posso produrre delle prove. Aspettate, ho qui con me svariate lettere con l'indirizzo a mio nome. Ci ho detto che Julius fece l'atto di frugare nella tasca interna del giubbone in cui teneva delle carte. Maria, posata di una mano sul braccio, lo trattenne e disse: lasciate perdere, non ce n'è bisogno, poiché siete voi a dirmelo, vi credo. Tiburius con qualche tentennamento lasciò le carte nella tasca e Maria abbandonò la presa del suo braccio. Dopo un po' il signor Tiburius domandò: avete chiesto dunque di me alle terme? Maria rispose dapprima con il silenzio, poi riprese: certo, ho chiesto di voi. La gente ne dice parecchio sul vostro conto, dice che siete un tipo originale, ma non fa niente. Dopo queste parole si incamminò, il signor Tiburius si mosse con lei, parlarono della primavera, del bel tempo, giunti alla biforcazione del sentiero si separarono, lei presa a sinistra sul mercito del bosco, lui a destra verso la parete rocciosa. Il signor Tiburius cominciò a frequentare puntualmente la casetta di Maria nella conca alpina e sedeva accanto a suo padre sulla panca all'aperto, chiacchierando con lui di svariati argomenti. Tiburius e Maria passeggiarono regolarmente insieme nel bosco, lei raccoglieva le erbe e a volte le indicava Tiburius nel loro ambiente naturale, chiamandole con i nomi in uso nel suo vernacolo. Finalmente Tiburius le mostrò i suoi album da disegno. Per arrivare a farlo gli era occorso molto tempo, sfogliava una pagina dopo l'altra spiegando a Maria come copiasse con dei lapis a punta fine particolari del bosco e della parete rocciosa. Maria mostrò vivissimo interesse e come si lasciò incantare dal fatto che con semplici tratti di matita nera si potessero riprodurre le cose del bosco in modo così fedele, leggiadro e veritiero da sembrare reali. Da allora, quando Tiburius disegnava, rimaneva seduta accanto a lui e osservava con estrema attenzione, spostando senza sosta gli occhi dal modello alle linee sul foglio. Dopo qualche tempo prese anche a fare dei commenti, dicendo spesso all'improvviso: qui è troppo scorciato, non è così in natura. Ogni volta Tiburius riconosceva che lei era nel giusto. Prendeva la gomma, cancellava i tratti di matita e li rifaceva in maniera corretta. In questo modo trascorse larga parte dell'estate. Già da tempo era tornata la stagione delle fragole, quando un pomeriggio, mentre sedeva a disegnare presso la parete rocciosa e Maria alle sue spalle con il cestello ricolmo di fragole posato accanto a sé, lo osservava seduta su una pietra, vicino a uno sfolgorante giglio rosso dal lungo stelo, Tiburius disse: com'è possibile, Maria, che tra noi ci sia stata un'affinità fin dalla prima volta che ci siamo incontrati? Per me c'è stata, rispose Maria, perché ho sentito che voi siete buono e diverso dagli altri. Davvero? E come sono gli altri? Domandò il signor Tiburius. Sono diversi, rispose Maria. Una volta andavo ogni tanto giù alle terme a vendere qualcosa, come fanno quasi tutti qui, ma poi non ci sono più andata fino a che non sono partiti i forestieri. Molti infatti erano uomini che tenevano un contegno davvero indecoroso. Signor Tiburius, a queste parole, riposta la matita in mezzo all'album, lo chiuse, si girò la sua pietra e osservò Maria. Provò allora uno spavento smisurato, perché Maria era davvero di una bellezza straordinaria. Il signor Tiburius, dopo averla guardata a quel modo, si girò nuovamente, riaprì il suo album e riprese a disegnare. Ma non disegnò a lungo, disse invece, rivolto a metà verso Maria: oggi preferisco smettere. Infilò la matita nel piccolo occhiello al lato dell'album, richiuse l'album nelle goilacci, raccolse le cose sparse intorno e si alzò, e anche Maria si levò dalle pietre in mezzo a cui stava seduta, riordinò il suo cestino, poi si avviarono insieme Tiburius con l'album sotto braccio, Maria reggendo in mano il cestello colmo. Trascorse così l'ultima parte dell'estate e l'autunno fece la sua comparsa. Era passato un anno esatto da quando Tiburius aveva conosciuto Maria. Ora accadde che una sera, tra i molti pensieri che turbinavano nella testa del signor Tiburius, prendesse forma anche il seguente: e se tu chiedessi in moglie Maria? Una volta concepito questo pensiero, che nasceva più dall'esperienza che dalla ragione, guardate com'è contento Ruggero Baccone a questa affermazione, diventò quasi frenetico per l'impazienza. Per questo il giorno dopo, di buon mattino, si presentò a casa di Maria sul colle. Di fronte allo stupore di padre e figlia per quella sua apparizione tanto mattiniera, non seppe addurre argomento alcuno. Maria, proprio a causa della sua presenza, rimase sempre nella stanza da pranzo, ma appena fu costretta a uscire per sbrigare qualche faccenda domestica, Tiburus dichiarò al padre i suoi intenti. Qui siamo di fronte ad un padre buono rispetto ad un padre malvagio che non aveva permesso l'incontro con noi. Qui c'è un elemento autobiografico che emerge dalla biografia di Peter. Di fronte allo stupore di padre e figlia per quell'apparizione tanto mattiniera, non seppe addurre argomento alcuno. Maria, proprio a causa della sua presenza, rimase sempre nella stanza da pranzo, ma appena fu costretta a uscire per sbrigare qualche faccenda domestica, Tiburus dichiarò al padre i suoi intenti. E quando la giovane rientrò, questi le disse: Maria, il nostro amico qui presente, che quest'estate è venuto così spesso a farci visita come un buon vicino, ti chiede in moglie, ma solo a condizione che tu, come ha detto lui stesso, accetti di cuore, altrimenti non se ne fa niente. Ecco chi deve decidere. A queste parole Maria, qui c'è il protofemminismo di Stichter di cui parla qualcuno in certi saggi, a queste parole Maria avvampò come una rosa fiammante, si era fatta di porpora, non riusciva ad articolare parola. Non devi dare subito una risposta, riprese a dire il padre. Il giorno seguente Tiburio tornò e quando era ancora sulla soglia il padre gli disse che Maria aveva dato il suo assenso. Tiburio fu invaso dalla gioia, ma non sapeva che cosa bisognasse fare o dire l'ironia di fulminante. Solo, e bisogna imparare, solo una settimana più tardi, le relazioni vanno al padre. Dopo che Maria in persona, mentre sedevano sulla panca in giardino, gli disse come per lei sposare fosse una grande, grande felicità, Tiburius, prima di accomiatarsi, lasciò sul tavolo con mossa furtiva un regalo che teneva in tasca già da diversi giorni. Era una collana di perle sceltissime, a 6 fili, un gioiello appartenuto già da molte generazioni alle donne della sua famiglia. Maria ignorava il grande valore di quelle perle, ma con intuito femminile capiva che dovevano essere molto preziose. Sì, è il filo che fa la collana, ma il valore delle perle non guasta. Con il senno e la limpidezza a lei peculiari, la fanciulla delle fragole si è trovata subito a suo agio nel nuovo stato, tanto da lasciar credere che le appartenesse per nascita, e grazie alla sua forza ingenua e pura, retaggio del bosco, la sua casa brilla, ridente e allegra, come del metallo uscito di getto, senza pecche e difetti dal crogiuolo. Tiburius non è il primo ad aver preso in moglie una donna di campagna, ma non tutti sono stati fortunati come lui. Il padre di Maria ha lasciato la casetta solitaria della Concalpina, vive ora insieme ai figli e tiene nella sua piccola camera la pendola che un tempo era appesa alla stanza da pranzo di casa sua. E con ciò la storia del sentiero nel bosco sarebbe terminata. Qui di seguito, per finire, una preghiera. Il signor Theodor mi perdoni se anch'io l'ho chiamato sempre Tiburius. Il nome Theodor, infatti, non mi suona così familiare e immediato come quello assai caro di Tiburius, il quale Tiburius un giorno era andato su tutte le furie avendomi sentito dire: Tiburius, sei proprio l'essere più ghiribizzoso, il tipo più strambo che mai si sia visto sulla faccia della terra. Non avevo forse ragione? Post scriptum. Mentre ero intento a scrivere queste righe, mi è giunta notizia che Maria ha partorito un bambino, il quale, e non potrebbe essere diversamente, strilla pieno di allegria. Abbiamo letto una fiaba, un apologo, molto interessante, non facile da capire in tutte le sue metafore, e abbiamo letto una fiaba e non c'è fiaba senza magia. Vedete che tutto torna. Per Ruggero Bacone la scienza è una disciplina nella quale rientrano anche le arti magiche e i calcoli dell'astrologia, utilizzati come strumenti nell'ambito di una sorta di sfida tra il creatore e la sua creatura. E qui emerge un altro aspetto della trasgressiva personalità di Ruggero Bacone. Guardate sul punto 3 del repertorio. Allora, le studiose e gli studiosi di filologia hanno visto in Ruggero Bacone il precursore del cosiddetto ardimento faustiano dello scienziato. È un tema arduo che dobbiamo trattare, però è uno di quei temi specialistici, ma perché noi no? La leggenda di Faust, conoscete Faust, il mago che vende l'anima al demonio in cambio della giovinezza e della bellezza, prende forma nel corso del XIII secolo, proprio sulla scia del fenomeno affascinante e pericoloso della magia. È pericoloso perché si rischia il rogo solo a parlarne, Ruggero Bacone ha rischiato, che con i suoi caratteri, cioè lo studio della simpatia cosmica e la ricerca delle qualità occulte presenti nella materia, costituisce la componente scientifica di base del programma della scolastica empirico-sperimentale. Diciamo subito per inciso che se ci dovessimo occupare anche solo in parte di tutte le opere che il personaggio di Faust ha ispirato, non basterebbe un viaggio intero. E noi ci dobbiamo limitare adesso in modo mirato a rispondere alla domanda: che cos'è l'ardimento faustiano dello scienziato, di cui Ruggero Bacone è stato considerato il precursore. L'ardimento faustiano è prima di tutto un altro aspetto della personalità di questo specificato personaggio. Il carattere faustiano di Ruggero Bacone va inteso come un rapporto di sfida tra Dio, il creatore delle leggi della natura, e l'essere umano, cioè la creatura capace di utilizzare le leggi della natura per modificare la creazione. Perché nel funzionamento del mondo creato, come abbiamo studiato nel Talmud, vi ricordate, lo scorso anno, il creatore ci ha dovuto provare quante volte? 35 volte prima che ributtare all'aria le cose ogni tanto, perché non tutte erano riuscite bene. Talmud è molto sottile a fare dell'ironia, ma anche in questo caso nel funzionamento del mondo creato si riscontrano dei difetti di fabbricazione. Ora, l'elemento faustiano della personalità di Ruggero Bacone va anche ad intrecciarsi con la storia della sua presunta sparizione. C'è chi ha messo in giro la voce che non sarebbe morto, ma si sarebbe volatilizzato, e sebbene questo racconto sia solo il frutto di una suggestione di carattere leggendario, tant'è, non è vero ma ci credo, è il titolo di una commedia di Peppino De Filippo del 1942, questi fantasmi è il titolo di una commedia di Eduardo invece, dei due fratelli antagonisti, nel 1945. Ebbene, tant'è che ogni tanto il fantasma di Ruggero Bacone, giustamente a Chester, il villaggio dove è nato, qualcuno, specialmente gli operatori del settore immobiliare, dice di sentirlo o di incontrarlo ripersonificato, in marinaio, in avvocato. Guarda che in proposito c'è un significativo anche un po' ambiguo intreccio filologico che prossimamente andremo a dipanare, saremo costretti a farlo. Per conoscere e per capire che cos'è l'ardimento faustiano dello scienziato, dobbiamo aprire una parentesi in campo letterario, quindi facendo riferimento ad un'opera che abbiamo già incontrato a suo tempo, una decina di anni fa abbiamo incontrato quest'opera, ma sappiamo che su certi oggetti letterari ci deve sempre tornare. Quest'opera, la più completa sull'argomento, si intitola Faust, una tragedia, Faust, punto, una tragedia, ed è stata scritta da Johann Wolfgang Goethe, che tutti voi avete sentito nominare, avete sentito nominare l'opera, il Faust, avete sentito nominare Goethe, autore anche delle attività elettive, abbiamo detto che ha già fatto il compito Goethe, quindi approfittatene. Non è... qui c'è Stifter riprende da Goethe, Stifter che legge nella biblioteca benedettina dove studia da ragazzo tutte le opere di Goethe, riprende determinati concetti, no? nel sentiero nel bosco, dalle affinità elettive. Non ci possiamo occupare ora della biografia di Goethe che abbiamo seguito passo per passo un decennio fa, durante un viaggio intitolato Nel sorriso della Gioconda. Penso che molti di voi se ne ricordino di quel percorso, abbiamo viaggiato insieme a Goethe nel suo viaggio in Italia, vi ricordate? Diciamo solo l'essenziale, diciamo che Goethe è nato a Francoforte sul Meno il 28 agosto del 1749 ed è morto a Weimar, bellissima città, il 22 marzo del 1832. È stato scrittore, poeta, drammaturgo, è considerato uno dei letterati più rappresentativi nel panorama culturale europeo e non solo europeo. La sua attività non è rivolta soltanto alla poetica, al dramma, alla letteratura, ma anche alla teologia, alla filosofia, all'umanesimo. Non è quindi casuale incontrarlo su questo percorso. Si occupa di scienze, di pittura, di musica, delle arti in generale. No? Stifter vuole assomigliare a Goethe per certi aspetti. Goethe persegue l'idea della letteratura mondiale, Weltliteratur, se dico bene, un'idea che deriva dalla sua approfondita conoscenza ed ammirazione per le diverse realtà culturali nazionali, inglese, francese, italiana, greca, persiana, araba. Insomma, se vogliamo fare l'Europa o se vogliamo fare le Nazioni Unite, dobbiamo partire dalla cultura, dalla letteratura, no, che ci appartiene a tutti. E il suo pensiero ha avuto una grande influenza nella formazione di personaggi che noi abbiamo incontrato in questi anni: Hegel, Schelling, successivamente Nietzsche, li rincontreremo a suo tempo. Ebbene, quando nel 1775 Goethe, 26enne, si trasferisce a Weimar, aveva già composto il nucleo essenziale di un dramma che doveva costituire la prima parte di un'opera sul personaggio di Faust. Per essere precisi, questo primo nucleo è conosciuto nella storia della letteratura col nome di Urfaust, come dire il Faust primordiale, originario. L'Urfaust è un testo di appunti, contiene brevi schizzi drammatici, versi, frammenti lirici, abbozzi in prosa. Su questo materiale originario Goethe opera via via molte aggiunte fino ad arrivare ad ampie stesure, cioè lavora su questo argomento per circa 60 anni. Si porta dietro Faust per 60 anni, viene dal suo alter ego, e nel 1808 il dramma viene pubblicato col titolo di Faust, una tragedia. Ma questa redazione non è definitiva, costituisce solo la prima parte del dramma, il quale attraverso interruzioni, riprese, è stato condotto a termine, se si può dire che abbia un termine, soltanto nel 1831, pochi mesi prima della morte di Goethe, ed è stato pubblicato postumo col titolo di Faust, seconda parte della tragedia in cinque atti. Quest'opera è molto complessa, soprattutto perché presenta varie stratificazioni liriche, concettuali e stilistiche, per cui è sempre stata considerata un capolavoro anomalo, così l'hanno definita tutte le studiose e gli studiosi di filologia, in quanto è eterogenea e disorganica. In verità Goethe non ha avuto fin dall'inizio una chiara idea di ciò che questo dramma avrebbe dovuto essere. Era attratto da questo tema che dal XIII secolo affascinava, a cominciare da Ruggero Vacone, intellettuali, artisti, scrittrici, scrittori, e anche per questa incertezza la gestazione dell'opera è stata lenta e faticosa, intervallata da pause, da resti anche lunghissimi, senza però che il tema faustiano abbandonasse mai la sua mente. Il tema della leggenda faustiana, che come ben sapete consiste nella vendita con regolare contratto firmato col sangue dell'anima al demonio, Mefistofele si chiama in questo caso, è una delle tante leggende create nei secoli dalla tradizione popolare, diffusasi oralmente, e quindi questa storia, con tutte le sue varianti, e lo spunto iniziale potrebbe essere il Prometeo incatenato di Eschilo, no? E esiste da molti secoli prima che il nome di Faust venga legato ad essa, ed è in Germania tra il XV e il XVI secolo che la storia viene rielaborata e messa per iscritto e dà origine ad un vero e proprio genere letterario. E questo avviene quando il racconto immaginario si intreccia con la storia di un personaggio realmente esistito, il più celebre di tutti i maghi. E Ruggero Bacone, che sta viaggiando insieme a noi, non si sorprende di questo fatto, ma si comporta come se ne fosse al corrente, sebbene questo avvenimento sia successo più di due secoli dopo la sua morte presunta. Ed è l'aggettivo presunto che si obbliga ad usare il condizionale. Il più celebre dei maghi moderni, un Ruggero Bacone redivivo, i fantasmi si truffano, è un medico tedesco che si chiama Johannes Faust, personaggio quindi realmente esistito, 1480 circa, 1536 o 1540, perché il tipo è morto due volte. Subito dopo la sua morte comincia a circolare la notizia che il dottor Faust avrebbe venduto l'anima al diavolo in cambio della giovinezza e della bellezza, e questo personaggio diventa il protagonista di moltissimi racconti. Nel 1601 viene pubblicato a Londra il dramma, la tragica storia del dottor Faust, dello scrittore Christopher Marlowe, 1564-1593, e la fama del Faust, vedete, si diffonde a largo raggio. Nel 1857 a Francoforte sul Meno tutti i racconti di tema faustiano sono stati raccolti in un volumone di autore anonimo intitolato Il libro di Faust, ovvero Storia del dottor Johann Faust. E lo straordinario successo popolare riscosso da questo testo ha fatto sì che sul personaggio di Faust si sia concentrata l'attenzione di molte scrittrici e scrittori europei. Quindi vedete che il tema faustiano viaggia. Ora, giocando con la fantasia, perché dobbiamo giocare con la fantasia, potendo stipulare un contrattino con il diavolo, e che cosa chiederete in cambio dell'anima? Insomma, pensate, giocate con la fantasia, scrivete quattro righe in proposito, ora per l'inchiostro va benissimo, il sangue è destinato all'anima, e giocate con la fantasia, forse c'è qualcosa che... Attenzione, dopo il preambolo letterario che abbiamo fatto necessario per entrare in questo ingranaggio, e vengono gli interrogativi. Attenzione, perché il personaggio di Faust interessa a Goethe? E come si configura il concetto dell'ardimento faustiano dello scienziato? Il tema di cui ci stiamo occupando in relazione a Ruggero Bacone. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il tema faustiano interessa a Goethe soprattutto perché contiene la volontà di poter trascendere i limiti umani per inserirsi nell'ordine degli spiriti che reggono la vita dell'universo. Ed è lo stesso trascendimento al quale ambisce anche Ruggero Bacone, che crede nell'esistenza di un mondo dello spirito, lo Spirito Santo, il Pneuma, sul quale indagare. Cioè, il giovane Goethe è alla ricerca di una nuova religiosità titanica, no? Lo abbiamo studiato a suo tempo, e demoniaca nel senso del demone di Socrate, che è lo stimolo alla conoscenza, no? Socrate parla del demone, no? Della conoscenza, e vuole uscire dal perimetro dell'ortodossia cristiana per entrare in contatto con le forze insite nella natura, per intercettare le corrispondenze magiche che interagiscono tra l'essere umano e le qualità occulte della materia. E questo intento collima con il pensiero magico coltivato dalla scolastica empirico-sperimentale, per cui Ruggero Vacone viene considerato il precursore dell'ardimento faustiano dello scienziato. Ecco che cos'è questa spinta verso la conoscenza, ma è molto di più di una spinta qualsiasi, è una sorta di delirio. Cioè, dobbiamo sottolineare, e non è stato casuale il fatto di aver iniziato questo itinerario leggendo un frammento della Divina Commedia, che il Faust è anche un'opera che possiamo avvicinare con le dovute proporzioni alla Divina Commedia. Anche il Faust, come il capolavoro di Dante, è al tempo stesso una tragedia umana e una sacra rappresentazione, no? I grandi temi che Goethe riversa nel suo dramma entrano già in incubazione, attenzione, nel programma della scuola sperimentale di Oxford, e sono anche i temi che troviamo nella Divina Commedia di Dante. E quali sono? E attenzione, facciamo il catalogo, che il tema del rapporto di sfida, dal momento della cacciata dal giardino dell'Eden, tra la creatura e il creatore, qualche screzio è rimasto, no? Il tema della funzione dell'essere umano nella natura, cioè, è colui che la subisce l'essere umano o è colui che la doma? Il tema dei rapporti tra la persona e la società civile, perché viviamo come singoli, ma il tema della relazione tra l'individuo medievale moderno con il mondo antico dei classici, cioè siamo nani sulle spalle di giganti, come diceva la Chartres, i giganti sono i classici e noi dobbiamo salire per guardare oltre, per guardare più lontano, concetto sul quale siamo stati a lungo, ci torneremo, il tema dei limiti di ogni potenza umana, il tema di scegliere le giuste attività per dare un senso alla propria esistenza, raccolgono fragole e disegnano, c'è una metafora qui molto significativa. Con questo elenco, vedete, abbiamo anche catalogato i temi affrontati dalla scuola sperimentale di Oxford sotto la guida di Ruggero Vacone, il primo scienziato dotato di spirito faustiano, ma in realtà è piuttosto Faust che è dotato di uno spirito baconiano, no? Dovremmo dire, no? Sotto la guida di Ruggero Vacone, che è il primo scienziato dotato di ardimento faustiano. Ora, attenzione, leggere il Faust di Goethe non è difficile, è difficilissimo, ma questo non significa che sia un'operazione impossibile. Leggere il Faust di Goethe non è un'impresa facile, ma è tuttavia doveroso avvicinarsi a quest'opera cominciando a tenere in mano il volume, fogliandolo, annusandolo, si può sentire odore di zolfo, e questa è già una sensazione positiva che ci incanala verso la conoscenza, e leggendone qualche pagina, richiedete in biblioteca, qualcuno lo avrà anche nella biblioteca domestica, perché richiedete in biblioteca, richiedete in biblioteca il Faust di Goethe e in primo luogo fate un'esperienza tattile, vogliatelo come sta pensando di fare Ruggero Bacone. Intanto però cominciamo a leggerne una pagina dal Faust di Goethe, perché c'è una differenza tra non averne letto nulla e averne letto una pagina, c'è una differenza sostanziale. Il dramma ha inizio con il celebre prologo teologico metafisico che si svolge in cielo. Guardate, è il famoso dialogo tra Dio il creatore e Mefistofele il demonio. Guardate, è un dialogo sempre di un'attualità sorprendente, ahimè, c'è da dire, ma è per quello che Faust, una tragedia. Dio chiede a Mefistofele notizie del mondo e Mefistofele risponde: non so dir nulla, o Signore, di mondi, di soli, osservo solamente come gli uomini si affatichino. Il piccolo Dio del mondo, l'uomo, è sempre tale quale, è sempre strambo come il primo giorno. Vivrebbe un po' meglio se tu, o Signore, non gli avessi dato una parvenza di luce del cielo, la chiama ragione, e se ne serve unicamente per essere più bestiale di ogni altra bestia. Il Signore risponde a Mefistofele: eppure c'è un uomo, Faust, su cui si può fare affidamento, e anche se ora mi serve in modo un po' disordinato, lo condurrò presto verso la chiarezza. Mefistofele allora propone un patto, ponendosi in gara temeraria col Signore. Che cosa scommettete, o Signore? Scommettiamo che perderete anche quest'essere umano se mi permettete di condurlo poco alla volta sul mio sentiero? E il Signore risponde: d'accordo, ti sia concesso, svia questo spirito dalla sua prima fonte e, se ti riesce di sedurlo, conducilo pure giù con te sul tuo sentiero, ma vergogna te se tu dovrai ammettere che è un uomo buono, che un uomo buono è sempre nel suo oscuro istinto conscio della retta via e, nonostante tutto, sempre pronto a cercarla, la retta via. Ed il prologo del Faust contiene il celebre patto tra Dio e il diavolo, e Dio alla fine risulterà vincitore. Faust, al termine della vita, si salverà, perché nonostante tutto sarà sempre in ricerca della retta via. E non possiamo non cogliere il sorriso soddisfatto di Ruggero Bacone a sentire questa notizia in questo momento. E anche se Faust la retta via non la trova, persevera comunque nella ricerca e quindi è predisposto al bene. Ora Ruggero Bacone se la ride proprio forte, ma visto che ha subito la scomunica per aver osato perseverare nella ricerca, ora è sicuro di averla subita ingiustamente. E attenzione, anche il demonio, senza saperlo e senza volerlo, integra e asseconda i disegni di Dio e diventa anche partecipe della sua opera di salvezza. E quindi anche il demonio diventa necessario, si chiede nel Faust, ma è una domanda che parte da lontano, dalla sperimentazione della scuola di Oxford. Da questo momento l'essere umano è avvertito: tutto l'universo è pervaso da una travagliata volontà di ricerca, ed è questa travagliata volontà di ricerca che regge e vivifica il mondo e dà un senso all'esistenza umana. Però che scopo? Senza questa volontà e senza questo travaglio, il mondo non sarebbe più il mondo, e l'essere umano non sarebbe più un essere umano. E Ruggero Bacone sottoscrive questa affermazione faustiana, anche se però dovremmo dire per la precisione, che non è tanto Bacone ad avere un ardimento faustiano, ma è Faust ad avere un argomento baconiano. E per concludere leggiamo il celebre primo monologo di Faust, il monologo con cui questo personaggio si presenta. Guardate, Faust è un dotto, è un sapiente che è pervenuto all'età matura e rivela il fallimento della propria vita. Cioè, ha studiato a fondo la filosofia, la giurisprudenza, la medicina e anche, purtroppo, dice lui, la teologia, ma si accorge di non sapere niente di niente, perciò si propone di gettare a mare tutte le sue carte e di avviarsi con l'aiuto della magia sul cammino della conoscenza intuitiva, per mezzo della quale gli si sveleranno, lui spera, i misteri della vita e l'essenza della natura. E Ruggero Bacone si riconosce che è dotato di ardimento faustiano, si riconosce in questo monologo, perché ha criticato i metodi astratti della scolastica tradizionale e perché è convinto che il sapere debba avere una finalità pratica per essere in grado di produrre opere tecniche e per raggiungere però quale obiettivo. Dobbiamo sì produrre opere tecniche attraverso l'esperienza, per raggiungere però quale obiettivo? Leggiamo una pagina del Faust, una pagina letta, anche solo una pagina letta per investire in intelligenza, anche se l'opera è difficilissima, però leggere una pagina fa la differenza. Notte. Angusta stanza gotica con la volta a sesto acuto, Faust inquieto siede davanti al leggio. Ed ho studiato, ahimè, filosofia, giurisprudenza, nonché medicina e anche purtroppo teologia, da cima a fondo, con tenace ardore, eccomi adesso qui, povero, stolto, e tanto so quanto sapevo prima. Mi chiamano maestro, anzi dottore. Sono 10 anni che vado prendendo per il naso i miei scolari, in su e in giù, per dritto e per traverso, ma solo per accorgermi che non c'è dato di sapere al mondo nulla di nulla. E quasi ardendo mi si strugge il cuore, in verità la testa o assai più fina, di tutti i solennissimi baggiani che si chiamano maestri, vuoi dottori, chierici e scrivi, sia giovani che anziani, non soffrono né di dubbi né di scrupoli, non mi spaventa il demonio nell'inferno, ma da ogni gioia ho sradicato il cuore, più non mi illudo di sapere ormai nulla di buono, più non mi illudo di segnarlo agli uomini per convertirli e renderli migliori, e non basta, sono qui, nudo di beni, senza un quattrino, senza gloria nel mondo, senza onori, non reggerebbe a una vita così neppure un cane, perciò mi sono dato alla magia. Anelo di provare se la forza e la parola degli spiriti, qualche segreto almeno, mi possano svelare, così che più non debba balbettare sudando sangue quello che non so. E mi sia dato di scoprire che cosa tiene congiunto alle radici il mondo. Scorga operare ogni linfa, gorga operare ogni linfa, ogni sede, e possa al fine smetterla di solo cavillar con le parole. Oh, fosse almeno l'ultimo tuo sguardo della mia pena, chiaror di luna piena, che io, vegliando oltre mezzanotte, già troppe volte attesi in vano presso il mio leggio, infinché sopra i libri e sulle carte non m'apparivi, o mia dogliosa amica, potessi per cuspidi di monti andar vagando alla tua cara luce, librarmi in antri, alpestri, con gli spiriti, a girarmi sui prati al tuo chiarore, o potessi, deterso finalmente da tutti i fiumi della scienza, immergermi per risanarmi nella tua rugiada. E ancora in questo carcere socluso, oh maledetta, soffocante tana di anguste mura, dove filtrando per i dipinti vetri anche del cielo la cara luce giunge intorpidita, non perfettamente pura. Carcere ingombro da mucchi di libri coperti di polvere, rotti dai tavoli, tappezzato tutto fino alla volta di vecchie cartacce affumicate, sparso di vasi, ampolle in ogni dove, stipato di strumenti, zeppo di vecchie masserizie avite, cianfrusaglie accatastate. Ecco il tuo mondo, e puoi chiamarlo un mondo. Levati e fuggi negli spazi immensi, conoscerai così il corso ininterrotto delle stelle, e se sarà la natura ad ammaestrarti, in cambio dell'anima avrai una forza sovrumana e ti si schiuderà il linguaggio che parlano gli spiriti fra loro. Non aspettarti l'arida ragione ti spieghi mai questi divini segni. Spiriti, accanto a me ora, alleggiarvi sento. Rispondete, spiriti, se mi udite. Che cosa devo chiedere a voi? Potere, ricchezza, fama, oppure la giovinezza, oppure la bellezza? Sì, spiriti, sì, la giovinezza. La giovinezza e la bellezza chiedo, o spiriti, la giovinezza e la bellezza chiedo. Questo vale per me, che sono ormai in queste condizioni, per voi che siete invece tutte giovani e belle, giovani e belle, avete tempo a pensarci, però non chiedete quindi il potere, la ricchezza e la fame, ma la giovinezza e soprattutto la salute. Abbiamo studiato solo due aspetti della personalità di Ruggero Bacone: quello teocratico, la Chiesa deve far sì di possessarsi della conoscenza perché deve essere diretta a fin di bene, secondo il Vangelo, poi però questo non si capisce, però questo è un ammonimento. E quello, e poi abbiamo studiato l'aspetto faustiano, no? Che è un argomento da specialissima, perché si capisce benissimo che cosa significhi questa tendenza, no? A voler entrare in contatto diretto con quelle che sono, cioè con quella che è l'affinità che noi abbiamo con la natura, no? Ma fino in fondo. Ma ce ne sono altri aspetti da studiare di Ruggero Bacone, perché sono molti gli aspetti di Ruggero Bacone. E perché, per esempio, Ruggero Bacone è stato definito il Jules Verne, il Giulio Verne, avete sentito questo? Del XIII secolo? Questo è un altro argomento interessante da studiare. Vi leggo 8 versi per concludere. A proposito di Jules Verne, di Giulio Verne, in occasione della sua morte per commemorare. Maestro Giulio Verne, quanti sogni avventurosi sognammo sulle trame dei tuoi libri. La terra, il mare, il cielo, l'universo, per te, con te, poeta dei prodigi, varcammo in sogno oltre la scienza. Pace al tuo grande spirito disperso, tu che illudesti molti giorni grigi della nostra pensosa adolescenza. Chi ha scritto questi versi forti di Jules Verne, che valgono anche come omaggio all'ardimento di Ruggero Bacone, che incontreremo ancora la prossima settimana? E con questi interrogativi da svelare ci proponiamo di coltivare lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare. Questa sera il motivo conduttore è proprio questo, ma il viaggio continua, la scuola è qui per illudere senza prodigi della vostra attuale adolescenza, tutti gli eventuali giorni grigi.
Buonanotte, grazie.